Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il gritena harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia.
Шукаємо спужми.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con il nostro spazio d'approfondimento, i giochi dell'armonia. E come sapete, il lunedì noi ci occupiamo in maniera particolare di libri e oggi vogliamo presentare un volume di Marcello D'Orta, che è particolarmente famoso per essere l'autore di Io speriamo che me la cavo, e il suo ultimo libro si chiama La Madonna fece un guaio con l'angelo ed è edito da PM. Ne parliamo con suo figlio, padre Giacomo D'Orta, perché Marcello D'Orta è purtroppo recentemente scomparso. Intanto diamo il benvenuto quindi a suo figlio, padre Giacomo. Benvenuto in trasmissione.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Beh, anche mio padre, a modo suo, diciamo, ho ben più di una speranza che sia già in cielo, quindi a modo suo cioè, sarà anche lui presente.
Certo, tra l'altro lui ha particolarmente amato, no, questo libro su cui ha lavorato fino alla fine della sua vita.
Sì, moltissimo, anzi, direttamente possiamo dire che credo che sia il libro che papà ha amato di più, che ami di più, perché in fin dei conti Io speriamo che me la cavo è quello più famoso, certamente. Ne sono seguiti altri, forse un po' meno famosi, ma comunque conosciuti, probabilmente Dio ci ha creato gratis e altri. Ma se parliamo di amore verso una sua opera, questo sì, senza dubbio è il più amato, perché parlava della persona più amata, che è Gesù.
Anche qui abbiamo protagonisti bambini, no? Perché suo padre non era più insegnante, ma ha raccontato appunto nella sua prefazione di aver ricevuto questi temi.
Sì, 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 certamente è vero, papà ha smesso di insegnare, diciamo, dal 1990, quindi dall'uscita del suo primo libro, ma i rapporti effettivamente con i bambini sono continuati. Lui è sempre rimasto legato, legatissimo al mondo infantile, proprio perché, come dire, la figura del bambino, nella sua, con la sua sensibilità, il suo proprio modo d'essere, come dire, gli era particolarmente caro, la sua sensibilità, il loro, tutti i loro aspetti, insomma, positivi.
Questo libro è diviso in due parti fondamentali. Una è proprio fatta appunto dei temi, degli scritti di questi bambini su temi religiosi, mentre la seconda parte è invece scritta di prima mano appunto da suo padre, con un linguaggio che cerca di avvicinare appunto l'insegnamento della religione ai bambini. Perché aveva deciso appunto di fare questo tipo di operazione?
Ho una risposta, come dire, che per fortuna, come dire, ci può lasciare più che soddisfatti, per amore del Signore, perché veramente la scelta di fare questo libro era farlo, diciamo, a gloria sua. La prima parte è quella più, diciamo, consueta, legata alla figura di mio padre, cioè i bambini che scrivono temi su un argomento, ma dentro il cuore di mio padre ardeva comunque l'amore per Dio, e non poteva non esserci da parte di mio padre una volontà affinché questo amore fosse conosciuto. Ecco il perché di queste due parti. La prima, perché certamente in sé per sé genuina, divertente, comunque interessante a modo suo, ma la seconda, che è quella più importante, è quella che secondo me ha giustificato proprio l'intera opera di cui noi stiamo parlando.
Mi interessava un po' che lei mi raccontasse com'è stato suo padre, appunto, come padre, come educatore, cioè quando lei era un bambino. Come l'ha avvicinata al... come le parlava di Gesù, come le parlava della religione?
Io, come dire, la fede a casa mia è sempre vissuta, da parte di mia madre, da parte di mio padre. Il papà ha avuto una fede man mano sempre migliore, sempre più affinata, sempre crescente. La fede a casa mia, ecco, in due modi si viveva. Il primo era quello della preghiera. Già quando ero bambino... sì, si pregava assieme, mia madre mi leggeva il Vangelo prima di andare a dormire, si parlava. Poi sempre pian piano abbiamo coltivato, fatto germogliare questo discorso, sempre più e sempre meglio. La fede era l'argomento principale a casa nostra. non c'era giorno, San Francesco di Sales diceva che se amiamo una persona ce l'abbiamo sempre sulla bocca, ecco, e sono lieto di poter confermare che i miei genitori entrambi avevano sempre il nome del Signore sulle loro labbra, e quindi penso che sia una prova più che eloquente questa.
Quindi la sua vocazione è stata poi in qualche modo un frutto anche di questa educazione ricevuta in casa?
Sì, anche se, come dire, per fortuna i miei genitori sono stati proprio saggi, perché loro hanno saputo, diciamo, non sono un monaco di Monza, per intenderci. I miei pupazzetti da bambino, le mie bambole non erano monaci o sacerdoti, no. Però una cosa posso dire, anzi, io in realtà ero indirizzato fino ai tempi del liceo a voler diventare un giornalista sportivo, quindi in realtà non sono mai stato spinto alla vocazione religiosa. Però, vedete, il discorso è molto semplice. Parlare del Signore tutti i giorni significa in fin dei conti dare il giusto sfondo su tutto ciò che la vita poi ti porta a vivere. C'è la chiave di lettura di ogni cosa. Poi il seme che il Signore ha fatto, è come dire, che mi ha donato, che è germogliato. Però anzi, io stavo anche cominciando a laurearmi, ho fatto 2 anni di università perché lo scopo era proprio andare all'estero, giornalista sportivo di calcio inglese nello specifico. Ma appunto sì, la situazione alla fine, se non è stata una spinta, diciamo, una inevitabile conseguenza di non parlare troppo di via casa, però dall'altro lato il Signore ha potuto, il Signore veramente ha potuto far germogliare questo seme grazie al fatto che i miei genitori per primi hanno coltivato la fede. È un frutto, diciamo, conseguente, anche se non coatto, insomma, la mia vocazione.
Questo libro si rivolge, secondo lei, a chi esattamente?
Questo libro ha una più vasta gamma, diciamo, di lettori di cui non si possa pensare. Mi spiego. Uno in teoria penserebbe ai bambini, perché gli stessi bambini in teoria, e gli adulti volevo dire, perché gli adulti sono coloro che leggendo i temi dei bambini possono apprezzarne ulteriormente lo spirito. Il bambino in fin dei conti sentirebbe parlare un altro testo, quindi forse in sé per sé i temi per i bambini sono relativamente interessanti. Ma tutti hanno il doppio scopo di ridere per i temi e di insegnare la fede grazie a questo libro ai bambini. Quindi il libro diventa anche un libro per bambini, nella misura in cui il contenuto della seconda parte li giova all'educazione.
Quindi è un libro proprio dedicato ad educatori o genitori, anche perché parlare in famiglia della religione spesso è più difficile di quanto non possa sembrare ad una prima impressione.
Il problema è alla radice, perché nella misura in cui si comprende l'amore di Dio diventa facile parlarne. Troppo spesso il nostro sguardo, come direbbe San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, ma girando al contrario la frase, purtroppo lo sguardo dei genitori si sofferma troppo sulle cose visibili e temporanee, e visibili ed eterne. Questo è il problema. Cioè, nella misura in cui lo sguardo dell'essere umano riesce a guardare la realtà nella sua, uso questa espressione un po' strana, vera realtà, allora cominciano a nascere delle inevitabili conseguenze. Se si parla poco della religione perché l'essere umano ha perso l'umiltà, magari, e lo sguardo di saper vedere più in profondità le cose.
Io la ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori il libro di suo padre, Marcello Dorta, La Madonna fece un guaio con l'angelo. Tra l'altro il libro presenta anche una lettera dei bambini del Rione Sanità a Papa Francesco, quindi è un loro omaggio appunto al nostro
pontefice. Sì, esatto.
Grazie dunque a padre Giacomo Dorta, figlio di Marcello Dorta, di essere stato con noi a presentarci questo ultimo lavoro di suo padre.
Arrivederci. No, grazie infinite, santa giornata. Grazie.
Arrivederci. Continuiamo a parlare del rapporto padre-figlio e lo facciamo perché il Santo Padre, proprio il 4 febbraio scorso, nella sua messa a Santa Marta durante l'omelia, ha parlato di un tema molto particolare, del padre che piange. Ha preso ad esempio 2 figure particolari, quella di Davide che piange la morte di suo figlio Assalom e quella di Gairo che non ha vergogna di prostrarsi davanti a Gesù per chiedergli la salvezza di sua figlia. Ascoltiamo allora le parole del Papa.
Per loro il più importante è il figlio, la figlia. non c'è un'altra cosa. L'unico importante ci fa pensare alla prima cosa che noi diciamo da Dio nel credo. Credo in Dio Padre. Si fa pensare alla paternità di Dio. Ma Dio è così. Dio è così con noi. Ma Padre, Dio no, non piange. Ma come no? Ricordiamo Gesù quando ha pianto guardando Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raduna i suoi pulcini sotto gli ali. Dio piange, Gesù ha pianto per noi. E quel pianto di Gesù è proprio la figura del pianto del Padre, che ci vuole tutti con sé.
Domani, 11 febbraio, alle ore 17 in Sala Baldini, in Piazza Campitelli, numero 9, qui a Roma, vi segnalo un concerto dei Belcanto Singers, un gruppo di cantanti giapponesi che si esibiscono in arie famosissime di Handel, di Bellini, ma anche in canzoni tradizionali giapponesi e anche in canzoni napoletane e italiane. L'appuntamento è dunque per domani, 11 febbraio, alle ore 17, in Sala Baldini, ripeto, in Piazza Campitelli, numero 9. Ricordo che l'ingresso è libero. E adesso andiamo veramente a sfogliare un piccolo capolavoro, veramente lo si deve definire così. Sono due volumi, in realtà, che si intitolano La Bibbia di San Marco a Venezia. È presentato da Scripta Maneant e che insieme alla Mercianum Press, proprio venerdì scorso, 7 febbraio, hanno tenuto la presentazione di questi due volumi. Ne parliamo con il direttore della Scripta Maneant Edizioni, il dottor Giorgio Armaroli, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e grazie a voi, grazie di avermi invitato.
Dunque, un'opera veramente molto particolare e molto ricca, che ha una particolarità in sé, no? Cioè quella di aver illustrato le pagine della Bibbia, che viene tra l'altro proposta in una traduzione recentissima della Conferenza Episcopale Italiana, illustrata attraverso le immagini meravigliose dei mosaici della Basilica di San Marco a Venezia. Perché avete pensato a questa... appunto questa creazione?
Beh, perché di fatto il mosaico della Basilica di San Marco a Venezia nasce con questo intento, nasce con l'intento di illustrare il percorso biblico nelle sue diverse parti, e nasce perché siamo riusciti, proprio noi come casa editrice, imponendoci rispetto a una serie di permessi e di burocrazie, a rifotografare tutto l'interno, tutti i mosaici quindi e la pala d'oro, da non dimenticare, della Basilica di San Marco a Venezia. Quindi dopo circa 35 anni siamo riusciti a rifare un servizio fotografico con peraltro una tecnologia molto avanzata che oggi abbiamo a disposizione e che ci ha permesso quindi di mettere su questi volumi, che peraltro sono in un formato, come lei ha visto, insomma, significativamente ampio,
certo,
i dettagli dei mosaici e anche le espressioni che questi mosaici ci donano. Questi sono mosaici di una straordinarietà eccezionale, siamo riusciti noi stessi, via via che avevamo le foto e impaginavamo i volumi, rimanevamo ogni volta meravigliati per l'accuratezza proprio delle espressioni, dei visi, espressioni che aiutano molto nell'accompagnamento del testo biblico e nell'insieme dell'immagine, anche proprio nella sua interpretazione. Mm-hmm. Perché il lavoro che nasce da questa idea, come lei diceva, in realtà via via che lo abbiamo sviluppato, ha avuto un suo svolgimento, mi faccia dire, quasi naturale, perché gli abbinamenti, le espressioni che ci siamo trovati ad avere in mano ci aiutavano a trovare gli abbinamenti, gli accostamenti giusti per sì. dare uno spazio visivo anche a tutti i testi biblici. Mm-hmm.
Nella prefazione ai due volumi, il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, cita una frase di Giovanni Paolo II nella lettera di fondazione del Pontificio Consiglio per la Cultura, in cui era proprio evidente il binomio tra fede e cultura. Il Papa Giovanni Paolo II scriveva: «Una fede che non diventi cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta». È un po' come se questi volumi rispondessero un po' a questa provocazione.
Assolutamente sì, nascono sull'idea di questa provocazione. Non voglio andare fuori tema, ma noi siamo stati editori anche per una mostra dell'Università Lateranense, tenutasi durante il 150esimo del festeggiamento dell'Unità d'Italia. Loro fecero una bellissima mostra sul senso e l'importanza della Chiesa e dello Stato Pontificio sulla cultura, l'arte, la musica, la letteratura italiana. Facciamo un catalogo straordinario e da lì un po', se vuole, l'idea proprio di capire e dare questo spazio al binomio tra la cultura e la cultura religiosa e l'arte. Ne parlo oggi con operazioni, secondo il nostro pensiero come casa editrice, con operazioni che diano veramente questo spazio, quindi questo spazio all'immagine, questo spazio al colore, che eleva effettivamente lo spirito di chi sfoglia questi volumi ad un momento di, come, forse uso un termine esagerato, però di letizia, in cui hai voglia di approfondire, di leggere, di sapere e soprattutto di capire, di comprendere, mm-hmm. di interpretare anche un testo fondamentale come è o può essere il testo biblico.
Questa sfida, diciamo in qualche modo, è proprio un po' alla base della vostra casa editrice, no? Il cui nome è, lo ripetiamo, Scripta Maneant, quindi quasi come un invito, non tanto come il detto latino, appunto, che gli scritti restano, ma che debbono restare, che restino.
Che esatto. restino, assolutamente. Devono restare e devono restare anche questi immensi patrimoni artistici nati già a suo tempo con questi binomi proprio di... dare spazio all'arte e all'arte il compito di interpretare la cultura e in particolare la cultura religiosa. Oggi purtroppo, per quanto si faccia l'impossibile, sappiamo che Venezia è una città che viene allagata dalle mareggiate più volte l'anno. Potrà vivere in eterno questa basilica? Noi dovremmo cercare di farla vivere in eterno, sicuramente con la Bibbia di Venezia, di San Marco a Venezia. Oggi l'abbiamo resa eterna, perché questa carta sulla quale poi siamo andati a stampare, questi libri da contenitore solido, la rendono eterna. Sono libri che chiunque di noi poi si metta in casa, non faranno mai parte dei libri che prima o poi eliminiamo, ma faranno invece parte di quei libri che verranno tramandati di padre in figlio. A noi come editori, con questo nostro nome, piace pensare che i libri che noi produciamo oggi sopravviveranno a molte delle altre cose che noi facciamo nella nostra vita, lasceranno un segno a lungo nel tempo, e questo è un po' la nostra filosofia.
Sì, il volume, lo ricordiamo, in tiratura limitata, naturalmente.
1999 copie, sono rilegati completamente a mano, abbiamo fatto una rilegatura che insomma desse giustizia al grande lavoro che poi doveva contenere, in pelle e ci è piaciuto incastonare questo angolo di mosaico e quindi abbiamo riprodotto un pezzettino del mosaico della basilica e l'abbiamo incastonato nelle copertine come a dire, a far vedere insomma proprio l'origine reale. I mosaici in Venezia sono tutti in vetro, sono lavorati a Murano, su poi fusi su foglia d'oro, sono straordinariamente belli, sono straordinariamente ricchi, ma di una ricchezza che ti volge al bello, quindi ti volge al pensiero, ti volge alla, come dire, a quei momenti della nostra vita o della nostra giornata in cui abbiamo voglia di rilassarci e appunto riflettere su il senso della cultura, dell'arte e della cultura religiosa, ovviamente.
Mm-hmm. Una di queste copie è stata donata al Santo Padre.
Sì. È stato un incontro interessantissimo, ovviamente. Faccio fatica a parlare di questo perché mi si spezza la voce, perché il Santo Padre ci ha accolto come dei figli, veramente, sono momenti davvero difficili da descrivere. E ha accolto noi, il nostro lavoro e il lavoro su questo volume che ha avuto modo di apprezzare. Abbiamo ricevuto una lettera bellissima in seguito dal Santo Padre ed una benedizione apostolica a tutti noi e a tutti coloro i quali avessero collaborato a questa edizione, che appunto anche lui ha definito straordinaria per il valore nel nostro tempo e anche in quelli che saranno i tempi futuri, insomma. Bella, sì, non riesco a dirle di più in questo momento di questa cosa. Posso dire che pensavamo di ci concedesse poco tempo, o perlomeno così ci avevano detto. In realtà la curiosità di vedere, sapere, farsi raccontare le fasi della lavorazione, ci sono tantissime aneddoti anche della nostra vita di editori intorno a quest'opera, noi ci abbiamo messo parecchi anni a portare a termine questo lavoro e si è mostrato interessatissimo, ci faceva tante domande relativamente a questa attività. È stato un incontro importante, sì, molto importante, di grande soddisfazione sia sotto il profilo professionale che quello umano, veramente, sì.
Grazie allora al dottor Giorgio Armaroli, che è il direttore della Scripta Mane Ante Edizioni, che pubblica, lo ripetiamo, La Bibbia di San Marco a Venezia, quest'opera veramente bellissima e preziosa che ci ha descritto. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, saluti a tutti voi.
Domani, 11 febbraio, la Chiesa ricorda le apparizioni della Madonna a Lourdes. Alessandra Petitta, questa sera alle 21 nell'appuntamento dei Giochi dell'Armonia con Storie, vi racconta di una bambina molto speciale.
Quest'oggi abbiamo un ospite speciale, una bambina di nome Annalisa. Annalisa ha 11 anni e mezzo ed ha un bellissimo rapporto con una mamma speciale, la Madonna di Lourdes, la mamma celeste, come la chiama lei. Oggi vogliamo raccontare appunto questo forte legame con la Madonna, ma anche il suo primo viaggio a Lourdes, una settimana intensa e ricca di emozioni.
E chiudiamo così questa nostra fascia d'approfondimento. Da Rosario Tronolone un cordiale saluto a tutti e rimanete all'ascolto di Radio Vaticana Italia.